Lettrice Silvia Goretti. Cassetta numero 1, lato A. Giovani del 2000. Informazione per i giovani del terzo millennio. Numero 18. Settembre 2005. Direttore. Professor Carlo Monti. Vice direttore. Maurizio Martini. Redattori. Alessio Lenzi, Mario Lorenzini. Redazione. Via Francesco Ferrucci 15, 5100 Pistoia. Telefono 0573 22016. Email redazione@gio2000.it. Sito internet www.gio2000.it. Tipologia notiziario. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4971 del 26.06.2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. Elenco rubriche. Annunci. Comunicati. Cucina. Cultura. Esoterismo, religioni e dintorni. Hobby e tempo libero. Informatica. Istruzione. Lavoro. Musica. Normalità e handicap. Patologia. Racconti e poesia. Riflessioni e critiche. Spazio donna. Sport. In questo numero. Editoriale. Influenze e numeri. Di Mario Lorenzini. Comunicati. Una commissione per l'integrazione sociale dei portatori di handicap. Di Luigi Palmieri e Natale Todaro. Cucina. Tutti in cucina. Parte quarta. Di Elisabetta Barzotti. Cultura. Il fenomeno dei festival letterari. Il caso italiano più noto. Festival Letteratura di Mantova. Di Consuelo Battistelli. Shelley. Tra poesia e realtà. Di Antonella Jacoponi. Esoterismo, religione e dintorni. L'assassinio degli animali è la morte degli uomini. Di Vita Universale. Informatica. JAWS, comandi vari. Di Alessandro Ulivi e Isabella Casanova. Patologia. Conseguenze del nero fumo. Di Francesco Rollo. Racconti e poesia. Giovani alla ribalta di Andrea Bonfiglio. Voli di Lia Simoni. Fragola di Tess. Riflessioni e critiche. L'uomo è un essere ambivalente di Antonino Cucinotta. Lettera dal Marocco di Giulio Cialdi. Esportiamo la democrazia di Elena Aldrighetti. Editoriale. Influenza e numeri di Mario Lorenzini. Due sono gli argomenti che vorrei qui accennare. Sì, perché lo spazio per l'editoriale è ridotto e quindi quanto scritto è solamente uno spunto di riflessione e motivo di approfondimento personale, se interessa. Intanto abbiamo nei prossimi mesi l'influenza. Dicono che anche la famosa aviaria dovrebbe riguardarci. E allora che fare? Diamo retta agli allarmismi, ci imbottiamo di farmaci anti-influenzali. Nel momento in cui sto scrivendo non è stato ancora approntato un vaccino per l'influenza aviaria. Oppure pensiamo che non rientriamo nelle categorie a rischio, ovvero bambini con particolari affezioni e anziani. Come spesso accade, l'informazione, nel bene o nel male, mette a conoscenza dei pro e dei contro di una certa cosa. E questo a volte ci disorienta, invece di chiarirci le idee sulla decisione da prendere. Certo, l'influenza, comunque sia, non è da sottovalutare, ma un consiglio generale si può dare. Non ci dimentichiamo che il bravo medico prescrive pochi medicinali, il minimo indispensabile. Questo per due ragioni. In primis, gli effetti collaterali della cura. E poi non ci dimentichiamo che il nostro corpo dispone già di risorse naturali che possono contrastare la malattia. È quindi molto importante che il nostro fisico non sia già debilitato all'insorgere della patologia. Infatti, per alcune influenze si raccomanda semplicemente di stare a riposo e seguire una dieta bilanciata. Pensiamo che nel vivere quotidiano, quando stiamo bene, ci sottoponiamo a stress che ci indeboliscono. Vedi pasti sregolati consumati velocemente, magari controbilanciati da cene pantagrueliche, nonché sedute serali in palestra con movimenti errati. L'ideale sarebbe di non saltare i tre pasti fondamentali, colazione, pranzo e cena, con una ricca colazione e una cena leggera, che non disturbi il sonno. Un po' di moto giornaliero da non praticare dopo cena. Non ci dimentichiamo di assumere sostanze che contengano vitamine e sali minerali, utili per il buon funzionamento del nostro organismo. Ovviamente dobbiamo fare conti col tipo di vita che conduciamo. Un muratore non ha certo bisogno di fare altra attività fisica alla fine della sua giornata di lavoro. Un impiegato che passa molte ore seduto alla scrivania non necessita certo di consumare cibi grassi e ipercalorici. Impariamo a conoscere noi stessi e vedere come reagiamo e un certo giovamento dovremmo trarlo da una vita più sana. E magari anche l'influenza ci farà meno paura. La seconda questione, molto più soft, diciamo che non dobbiamo preoccuparci della salute, ma del portafoglio, riguarda il moltiplicarsi di numeri telefonici con numerazione breve, destinati alle informazioni e non solo. Queste numerazioni hanno un costo medio intorno ai 3 centesimi al secondo. Avete letto bene, si va da 1,50 € a oltre 1,80 € al minuto. Queste tariffe dovrebbero essere giustificate dalla competenza degli operatori e dai servizi offerti. Ma accade sovente di perdere minuti in linea e senza avere l'informazione desiderata, oppure quella sbagliata. Come evitare quindi questi salassi? Beh, non dico niente di nuovo, è già stato pubblicato su altri giornali. Se avete internet, usate vari siti che contengono gli elenchi degli abbonati telefonici. E, tanto per non scordarcelo, abbiamo le guide cartacee a casa, che possiamo trovare in molti bar ed esercizi pubblici. E se proprio non potete fare a meno di chiamare questi numeri magici, pensate bene a ciò che volete prima di comporre il numero. Comunicati. Una commissione per l'integrazione sociale dei portatori di handicap. Di Luigi Palmieri e Natale Todaro. Dal 1 luglio 2005 è stata creata una commissione per il sostegno e l'integrazione sociale dei portatori di handicap, con il sostegno della redazione di Giovani del 2000 e di altre persone portatori di handicap e non. Oltre ai componenti della redazione di Giovani del 2000, fanno parte della commissione anche avvocati, commercialisti, insegnanti di sostegno e non, soggetti portatori di handicap con esperienza nel settore. I temi di cui la commissione intende occuparsi sono seguenti: lavoro, scuola, aspetti fiscali, agevolazioni varie e quanto altro possa interessare i portatori di handicap. Lo scopo della commissione è ben preciso: mettere a disposizione degli utenti le conoscenze e l'esperienza maturata dai suoi componenti, al fine di consentire e favorire un pieno ed effettivo inserimento sociale dei portatori di handicap. Ci auguriamo di fornire un servizio utile a molti. Per contatti, coordinatore Luigi Palmieri. Email lui.palmieri@giampi.it. Fax 09 62 27 674. Cellulare 328 32 16 896. Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20, il sabato dalle 10:30 alle 19. Cucina. Tutti in cucina. Parte quarta. Di Elisabetta Barzotti. Salve carissimi. Allora, come sono andate le vacanze? Vi siete riposati e ricaricati per affrontare un altro anno di fatiche? Devo dire che io ho fatto l'impossibile per ricaricare le batterie, che, devo ammettere, erano decisamente molto più che scariche. La ricarica, devo dire, è perfettamente riuscita ed ora sono prontissima a rimettermi al lavoro. Dunque, ho pensato molto all'argomento da affrontare in questo numero e, tra le molte idee possibili, una si è fatta avanti con più decisione. E quale? Beh, estate vuol dire vacanza. In vacanza ci rilassiamo, abbiamo voglia di divertirci con gli amici, di far festa e di lasciarci andare a piacere della tavola. Certo, ci diciamo, in vacanza non voglio pensare alla dieta. Giustissimo. Ma poi? Poi le vacanze finiscono. E, ahimè, che è successo? È spuntata la pancetta. Dai, non vi preoccupate, qualche chiletto si fa presto a smaltire. In questo numero, quindi, dall'alto della mia decennale esperienza in fatto di diete, no, non sono dietologa né esperta di alimentazione per professione. La mia esperienza è puramente empirica, un po' fissata per la linea, come quasi tutte le donne, penso di aver provato tutte le diete. Ho letto una quantità incredibile di libri di alimentazione, tentando poi di mettere in pratica tutti i consigli. Insomma, qualcosina penso di averla imparata. E allora, eccovi qualche consiglio. Impariamo a bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Bere è molto importante. L'acqua ci aiuta a drenare i liquidi in eccesso, quindi a sgonfiare, a sciogliere grassi e eliminare le tossine. All'inizio, per chi non è abituato, sembrerà un'impresa quasi impossibile, ma vi assicuro, a poco diventerà naturale. Bere è importante, sì, ma attenzione alle bibite. Da evitare sono tutte le bibite gassate, che oltre a contenere molti zuccheri, fanno gonfiare e dilatare lo stomaco. Attenzione anche a succhi di frutta in commercio, anche quelli dichiarati senza zucchero, ne contengono una discreta quantità. Meglio farsi centrifugati e spremuta di frutta e verdura a casa, ne guadagneremo in salute e in gusto. Non saltare mai pasti. È importantissimo imparare a non saltare pasti. Questa è una pratica consueta, che però nella maggior parte dei casi produce l'effetto contrario. Perché questo? Molto semplice. Il digiuno riduce il metabolismo basale, e cioè la quantità minima di calorie di cui ha bisogno il corpo per sopravvivere, che normalmente oscillano tra le 1200 e le 1800 giornaliere. I fattori che determinano il consumo metabolico basale sono molteplici: sesso, età, peso, conformazione corporea e tipo di vita. Più basso è il metabolismo basale, meno calorie il nostro corpo brucia e, di conseguenza, tutto quello che ingeriamo viene assimilato, facendo aumentare così la massa grassa. Quindi occorre fare 3 pasti principali, colazione, pranzo e cena, e 2 spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Ehi, furbacchioni, gli spuntini devono essere sobri e soprattutto poco calorici. Che so, uno yogurt magro, un frutto, un cubetto di parmigiano, circa 20-25 grammi, verdura tipo carota, finocchio, cetriolo o ancora 80 g di tonno al naturale con l'aggiunta di un cucchiaio di olio extravergine, una decina di mandorle, insomma spuntini sì, ma con criterio. In ogni pasto, spuntini compresi, occorre prediligere le proteine e i carboidrati. Le proteine aiutano a bruciare massa grassa e aumentare la massa magra. Tra le proteine si preferiscono quelle delle carni bianche, del pesce e quelle vegetali, dei legumi e della soia, che viene definita la carne vegetale. Cercare di integrare nel nostro quotidiano un po' di attività fisica. Non c'è bisogno di iscriversi in palestra se non ci va, sarebbe sufficiente trovare una mezz'oretta per fare qualche esercizio comodamente a casa. Oppure, per i più fortunati, una mezz'oretta di camminata all'aria aperta. Cominciamo lentamente, con 5-10 minuti al giorno. Non cerchiamo subito di strafare per poi mollare tutto dopo una settimana. È importante essere costanti e regolari. Ricordatevi che ai grandi risultati ci si arriva con piccoli passi. Inserite nella vostra dieta le fibre. Le fibre si trovano nella frutta, nei legumi, nei cereali, nella crusca. Sono importantissime per la salute del nostro corpo. Migliorano la funzionalità intestinale, assorbono i grassi e aiutano a eliminarli. Inducono senso di sazietà e quindi sono grandi alleate della nostra dieta e della nostra salute. La pasta. Meglio a pranzo, perché le attività della giornata permettono di bruciare maggiormente calorie. Una porzione di pasta in regime di dieta non dovrebbe superare gli 80 grammi. Otterremo un ottimo piatto unico che ci sazierà e soddisferà il nostro palato se condiremo la pasta con verdure saltate in padella e pomodoro fresco. Un cucchiaio d'olio, uno spicchio d'aglio fatto soffriggere leggermente e verdure a piacere, fatte cuocere aromatizzate con spezie a piacere e con aggiunta, se piace, di pomodorini o pelati e preparerete una vera delizia. Per i mangioni che pensano che un piatto del genere non sia sufficiente, consiglio un bel antipasto, una mega insalatona di verdura cruda. Più ce n'è, meglio è. Vi sazierà a dovere, oltre a farvi un gran bene. I formaggi. Se siete amanti del formaggio, ricordatevi che dovrà essere considerato un secondo e quindi mangiato accompagnato con verdura cruda o cotta. Hanno meno calorie i formaggi di capra, che, devo dire, sono davvero ottimi. In generale, però, una porzione di formaggio può essere di 60-70 grammi per i formaggi più stagionati, mentre di 100-125 grammi per quelli freschi. La frutta. La frutta è molto importante perché contiene fibre e vitamine in gran quantità. È importante però mangiarla lontano dai pasti, perché a fine pasto, a causa del suo contenuto zuccherino, favorisce la fermentazione dei cibi e causa una cattiva digestione. Bene carissimi, anche per questa volta siamo arrivati al momento dei saluti. Cosa? Delusi? Vi manca la ricetta? E va bene, avete vinto. Vi propongo una ricettina per un primo veloce e leggero, preceduto o fatto seguire da una bella e ricca insalata di verdura cruda. Sarà perfetto per un pranzo dietetico. Conchiglie al pomodoro e limone. Dosi per 4 persone. 320 g di conchiglie. 400 g di pomodori maturi. 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Un limone. Sale e pepe. Basilico fresco. Lavare i pomodori, pelarli e privarli dei semi, tagliarli a pezzetti e raccoglierli in una ciotola, cospargerli di sale e pepe, poi condirli con tutto l'olio, unire qualche foglia di basilico tritato finemente e lasciare il tutto a riposare per mezz'ora. Trascorso questo tempo, lessare la pasta, scolarla e versarla subito nella ciotola con i pomodori. Rimestarla con cura in modo che possa impregnarsi bene della salsa. Grattugiateci sopra il limone e mescolate bene. Servite subito aggiungendo qualche fogliolina di basilico. Ciao ciao! Alla prossima! Cultura. Il fenomeno dei festival letterari. il caso italiano più noto, Festival Letteratura di Mantova, di Consuelo Battistelli. Negli ultimi 20 anni il fenomeno festival letterario ha preso sempre più piede in parecchi paesi europei, tra cui l'Italia. I cambiamenti avvenuti negli anni 80 e 90 nell'editoria e nel commercio dei libri in generale hanno svolto un ruolo fondamentale. La cultura imprenditoriale ha invaso il mondo delle lettere. Adesso molti autori accettano, anche se non certo con entusiasmo, il fatto che per guadagnarsi l'anticipo devono prendere parte alla promozione e al marketing dei loro libri. Quindi i festival letterari rappresentano un'ottima vetrina per farsi conoscere dal grande pubblico. Il festival è il punto d'incontro tra la letteratura, lo show business e l'interfaccia tra l'attività della scrittura solitaria, introversa e il mondo della performance pubblica. Nel proliferare dei festival letterari a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, il Festival Letteratura di Mantova ha via via acquistato un posto di rilievo, grazie al clima piacevole che è riuscito a creare facendo incontrare nelle piazze storiche della città scrittori e lettori. Il successo della manifestazione, infatti, si basa su quel dialogo immediato che gli autori vengono ad instaurare con il loro pubblico. Il festival si è rivelato da subito una formula vincente. Ha avvicinato autori e lettori permettendo quella conversazione che solo raramente è possibile ritrovare in altre situazioni. Mantova, proprio per le sue caratteristiche storiche e architettoniche, oltre che per l'entusiasmo dei suoi cittadini, sembra essere la cornice ideale di tali incontri, che mirano ad essere quanto più informali e diretti. In tale occasione il libro sembra smettere di essere visto come unico luogo di incontro tra autore e lettore, anche se ne rimane sicuramente il principale campo di battaglia. La possibilità però di avere di fronte l'autore può permettere al lettore di soddisfare quelle curiosità che la lettura del testo non sempre esaurisce. Succede così che, quando autore e lettore si incontrano durante un evento del festival, il libro può perdere la sua centralità e il ruolo di indispensabile mediatore, e l'intera scena viene occupata dallo scrittore e dal lettore come persone, al di là del ruolo che ricoprono nel complesso meccanismo attivato dalla lettura. La manifestazione svolge un'importante funzione sociale, sia quando mette in atto l'incontro autore-lettore, sia quando trasforma la città attraverso il volontariato in una perfetta macchina organizzativa. Accanto a molti pareri entusiastici che ha prodotto il fenomeno Festival Letteratura, si devono segnalare anche giudizi meno favorevoli, legati soprattutto all'accusa di mettere in atto un presunto snaturamento del concetto di letteratura e del suo principale portavoce, l'autore. Il festival analizzato da questo punto di vista viene percepito come un modo per spettacolarizzare la cultura e quindi sminuirla. In questo senso, le manifestazioni letterarie ispirate al modello della kermesse mantovana sono considerate una sorta di show business, in cui l'opera perde di significato a favore della pubblicità che l'autore riesce ad ottenere esibendosi in pubblico. Quindi l'autore veste i panni di una vera e propria star, il cui successo è direttamente proporzionale alle sue doti mediatiche. In tale prospettiva, lo scrittore sembra essere un traditore del suo lavoro, perché utilizza per comunicare con il lettore canali diversi, lontani dall'usuale pagina scritta. In realtà il fenomeno festival letterario è utile per coloro che non sono ancora lettori e hanno bisogno di un piccolo stimolo per diventarlo. E mostrando come il dialogo tra autore e lettore al di fuori delle pagine solitarie di un libro sia un altro degli aspetti comunicativi della lettura. E infatti, ad esempio, il Festival Letteratura si mostra ogni anno come un ottimo banco di prova per avvalorare questa teoria. Cresce di anno in anno il numero di coloro che partecipano alle 5 giorni letterarie, in netto contrasto con i dati sconfortanti sulla lettura che si registrano nel nostro paese. Perciò il numero dei biglietti staccati sembra dare ragione a chi attribuisce a tali manifestazioni il merito di avvicinare nuovi lettori al libro e al suo universo. Questo ci porta a riflettere su tutta una serie di domande, bisogni che non vengono soddisfatti da grandi eventi, dai megastore e nemmeno dai media. E nel caso di Festival Letteratura di Mantova, giunto ormai quest'anno alla sua 9ª edizione, è possibile rilevare come l'attenzione da parte della stampa nazionale, non solo locale, dei media, degli esperti del settore, oltre che della gente comune, sia stata un crescendo di anno in anno. Trovare i perché della fortuna sempre crescente di un festival come quello della cittadina lombarda è difficile. Forse la risposta sta in una serie di elementi che, se uniti, favoriscono un'atmosfera davvero speciale, in cui gli interessati, ma non solo, possono trovare risposta a domande molto spesso poste, ma altrettanto spesso insolute. Tutte le informazioni e relativo programma di Festival Letteratura si possono trovare all'indirizzo www.festivalletteratura.it. Shelley, tra poesia e realtà, di Antonella Jacoponi. Poeta inglese, Percy Bysshe Shelley nacque il 4 agosto 1792 a Field Place, vicino a Horsham, nel Sussex. Il padre, Timothy, era un ricco proprietario terriero ed un membro del Parlamento. Ad Eton le prepotenze dei compagni instillarono in lui una profonda avversione per le ingiustizie, su cui si incentrò la sua poetica. Nel 1810 si iscrisse al collegio di Oxford, da dove, con sua grande amarezza, fu espulso l'anno seguente per aver scritto un libello intitolato «La necessità dell'ateismo». Sempre nel 1811 fuggì in Scozia per sposare la sedicenne Harriet Westbrook, figlia di un oste londinese, il che rovinò definitivamente i difficili rapporti con il padre. I coniugi viaggiarono in Scozia ed Irlanda, lasciando dietro di loro una scia di opuscoli contro l'ingiustizia politica. Dopo aver incontrato il filosofo anarchico e giornalista politico William Godwin, autore fra l'altro di Inchiesta sulla giustizia politica, 1793, Shelley compose uno scritto politico, Discorso al popolo irlandese, 1812, e la sua prima opera in versi, La regina Mab, 1813. Nel 1814 abbandonò la moglie, fuggendo prima in Francia e poi in Svizzera con la sedicenne Mary, figlia di Godwin. Quest'ultima proveniva da un ambiente culturalmente elevato. La madre, la scrittrice Mary Wollstonecraft, fu una delle prime sostenitrici del femminismo, autrice di Difesa dei diritti della donna, 1792. La ragazza, inoltre, era cresciuta presso il circolo intellettuale del padre. 20 giorni dopo il suicidio di Harriet, la quale, al loro rientro in patria, si annegò nella Serpentine, Shelley sposò la compagna, ma non ottenne la custodia dei due figli, avuti nel primo matrimonio. Nello stesso anno, il 1816, Mary diede alla luce William, il figlio prediletto del poeta. La coppia trascorse l'estate in Villa Diodati, sul lago di Ginevra, ospite di Lord Byron, che aveva una relazione con la sorellastra di Mary, Clare Claremont. Le frequenti piogge indussero i tre amici alla lettura di storie di fantasmi, ma solo Mary realizzò il desiderio di scriverne una simile, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno. Shelley compose Inno alla bellezza intellettuale, Mont Blanc, 1816, La rivolta dell'Islam e Ozymandias, 1818. Nel marzo 1818 il poeta, bandito dalla famiglia e dall'Inghilterra a causa delle sue opinioni e delle sue sregolatezze, si trasferì in Italia con la moglie ed i figli. Qui abitava Lord Byron, che pare fosse il padre di una figlia degli Shelley, Allegra, la quale, reclusa in convento, morì prematuramente. Nel 1819 la morte di William portò Mary ad un esaurimento nervoso. In quegli anni la famiglia soggiornò a Venezia, a Roma e a Pisa. In Italia Shelley diede vita alle opere più significative. La tragedia I Cenci, 1819, il poema drammatico Prometeo liberato, uno scritto politico, La maschera dell'anarchia, il poemetto La maga dell'Atlante, 1820, le liriche Ode al vento d'Occidente, un'allodola, La nuvola, i poemetti Epi Psychidion, Adonais, il saggio Difesa della poesia, 1821, il trionfo della vita e un dramma sull'indipendenza della Grecia, Hellas, 1822. Dopo un viaggio a Lerici, il poeta giunse a Livorno con la sua goletta per salutare l'amico Leigh Hunt, ma durante la tempestosa traversata che doveva ricondurlo a Lerici, l'imbarcazione colò a picco. Il suo corpo, ripescato sulla spiaggia di Viareggio, fu cremato alla presenza di Byron e di Hunt. Era l'8 luglio 1822. La moglie, tornata in Inghilterra nel 1823, si occupò della pubblicazione del suo epistolario e delle opere, tra le quali Juan e Maddalo, 1824, in cui è rappresentato un rapporto fra l'autore e Byron. Determinata a non risposarsi, Mary si prese cura dell'unico figlio che le rimaneva, Percy Florence, e continuò a scrivere fino alla sua morte avvenuta a Londra nel 1851. La vita e la produzione poetica di Shelley sono pervase dalla sua concezione del mondo, dominata dalle idee rivoluzionarie, dalla ricerca di libertà politica e morale e dalla lotta per una vita migliore per ogni individuo. Un'intensa musicalità caratterizza la sua poesia, insieme ad una vivissima immaginazione e ad un linguaggio ricco di simbolismi e sfumature. Esoterismo, religione e dintorni. L'assassinio degli animali è la morte degli uomini. Di vita universale. Di cosa si occupa l'associazione Vita Universale e come mai questa affermazione provocatoria? Vita Universale è un movimento spirituale diffuso in tutto il mondo che si riallaccia ai principi del cristianesimo originario, non è quindi una chiesa né una setta, ma è composta da persone di ogni ceto sociale che vogliono avvicinarsi a Dio nella loro vita. Per fare questo non abbiamo bisogno di riti, di dogmi o precetti di fede. Infatti, in vita universale non ci sono sacerdoti o una gerarchia ecclesiastica, poiché queste cose non furono mai insegnate da Gesù di Nazaret. Se consideriamo l'essenza dell'insegnamento di Gesù di Nazaret, il Cristo, giungiamo al discorso della montagna e ai 10 comandamenti. Noi siamo convinti che questo non sia un'utopia, ma sono stati portati all'umanità affinché questa li metta in pratica nella vita quotidiana. L'assassinio degli animali è la morte degli uomini. Dice una cosa molto ovvia. Uomo, natura ed animali fanno parte di un'unità cosmica e siamo giunti ad una situazione in cui la Terra non è più in grado di reggere il disequilibrio provocato dall'uomo. Non ci sono quasi più animali liberi e quindi la vita si ritira dalla Terra. Cosa fare? Forse non possiamo fare molto oltre a prendere coscienza, ma possiamo cominciare nel nostro piccolo a vedere dove possiamo restituire pace e rispetto, non solo verso tutti gli uomini, ma anche verso la natura e gli animali, nella coscienza che ciò che abbiamo fatto alla Terra non resta senza conseguenze. Siete vegetariani? Sempre più fonti stanno portando alla luce che i primi cristiani erano vegetariani. Quindi lo siamo anche noi, perché consideriamo gli animali il nostro secondo prossimo. Non li uccidiamo, non li sfruttiamo e non ci cibiamo di essi per motivi etici e spirituali. Gli animali posseggono lo stesso alito vitale come l'uomo. Quindi, contrariamente a quanto afferma la Chiesa, gli animali hanno un'anima, meritano rispetto ed amore come esseri viventi e senzienti. È chiaro quindi che tutte le pratiche che fanno soffrire gli animali, come gli allevamenti di massa, i trasporti in condizioni impossibili, la caccia, la vivisezione, cosa da non credere, ma tollerata nel catechismo cattolico quanto la pena di morte, paragrafo 2226 del Catechismo del 1922. Ed anche il consumo di carne non sono secondo le leggi divine dell'amore per il prossimo. Questo titolo si riferisce ad una pubblicazione di Vita Universale? Sì. L'assassinio degli animali è la morte degli uomini, è il titolo di una pubblicazione di 60 pagine che Vita Universale distribuisce gratuitamente in tutto il mondo. Il titolo stesso indica il tema centrale di questa pubblicazione. Ciò che l'uomo infligge alle creature viventi, alla natura, alla madre terra, non rimane senza conseguenze, ma ricade su di lui in base alla legge di semina e raccolta, che conosciamo già dall'insegnamento di Gesù, che disse: «Ciò che semini raccoglierai». Se osserviamo il nostro mondo, vediamo guerre, catastrofi, epidemie, malattie, carestie, devastazioni, inondazioni e molte altre cose. In queste situazioni molti si chiedono: dov'è Dio? Perché non interviene? Dio ha dato a noi, i suoi figli, il libero arbitrio. Siamo noi quindi che abbiamo la libertà di comportarci in un modo o nell'altro. Le chiese però hanno represso gli insegnamenti della legge di causa ed effetto e delle reincarnazioni, ben noti nel primo cristianesimo. L'uomo non si aspetta delle conseguenze perché queste non agiscono subito. In questo modo continua ad agire in modo sempre più egoistico, sia verso gli altri che verso la madre terra, contro principi etici e morali che Dio ci ha dato, per esempio nei 10 comandamenti. Uno di essi dice chiaramente: non uccidere. E ciò vale sia per gli uomini sia per gli animali. Milioni di creature vengono macellate per il piacere del palato, dopo aver vissuto in condizioni terribili negli allevamenti intensivi, o vengono uccise e bastonate per la loro pelliccia, per la pura vanità dell'uomo. Oppure pensiamo che soltanto in Italia 800.000 cacciatori uccidono ben 150 milioni di uccelli e 300 milioni di altri animali. Nel periodo della BSE sono stati bruciati milioni di animali per la presunta paura di malattie. Sì, ma chi ha fatto ammalare gli animali? Ci sono dei manifesti in cui gli animali ci guardano negli occhi e dicono: ci avete fatto ammalare, ora mangiate le nostre malattie. Logico, ma le conseguenze si vedono più tardi e continuiamo quindi a nutrirci di carne. Non serve aggiungere che è dimostrato a livello mondiale che un pasto vegetariano è più sano che uno a base di carne, se gli alimenti sono vari e ben dosati, mentre la carne presenta grandi problemi di digestione e rischi cancerogeni ed è alla base di numerose malattie chiamate della civilizzazione. Fine lato A.